questo momento la logica o la pseudostrategia, perché cominciamo a vedere delle falle, no? Occidentale, basta mantenere il tempo, gioca a nostro favore, siamo economicamente e tecnologicamente più forti. Il popolo ucraino non vuole cedere, noi stiamo costruendo progressivamente da una buona base, una grandissima volontà politica collettiva di 80 paesi, 90 paesi nel mondo di aiutarli. È una strategia di escalation progressiva, no? Nel senso che incrementalmente manderemo armi sempre più sofisticate, sempre più forti, fino a abbondanti, fino a che la pagliuzza finale romperà la schiena dell'asino russo. E l'asino russo, a quel punto, incapace di continuare a attaccare, potrà anche dire che non si ritira, ma dovrà di fatto ritirarsi, pena essere avere tutte le sue truppe nella zona massacrate, che tra l'altro proprio questo ragionamento qua richiede a un certo punto scegliere il blocco della logistica e l'isolamento di quelle forze. Bene, questo ragionamento ha delle falle. Una falla è quella dell'opinione pubblica, che è molto ancora solida, allineata in quasi tutti i paesi, fuorché l'Italia. L'Italia è sempre più outlier, ma che potrebbe anche disallinearsi in più di un paese con l'inverno che arriva, se la situazione energetica rimane quella che è, a fronte di un'iniziativa russa che dice: bene, mission accomplished, abbiamo fatto il nostro lavoro, ti cambia completamente, spariglia, e tu sei adesso l'aggressore. E a quel punto l'invito, la promessa, il commitment ucraino-europeo di noi cederemo solo quando l'Ucraina dirà va bene così, e l'Ucraina che dice noi vogliamo recuperare l'integrità territoriale, cascano come vuote parole. Ovviamente c'è una maniera per evitare questo, ed è tenere continuamente la Russia sotto pressione. Però bisogna collezionare qualche vittoria. Cioè, qual è la situazione in cui Putin non può dichiarare vittoria? E se non c'è vittoria, se è appena stato sconfitto da qualche parte, se appena qualche grande deposito è stato distrutto, se due città le ha perse, se due paesi le ha perse, se quello che ha guadagnato in Donbass l'ha perso vicino a Kherson, se l'espansione da Kharkiv arriva alla frontiera, insomma, se hai una risposta tattico-militare alle sue vittorie sul terreno centrale, che è quello della parte centrale delle regioni. Questa è la mia lettura della cosa. E allora, rispetto a questa lettura, chiedo a voi che ci capite meglio di me, a vostro avviso cosa si può fare? Cosa anche c'è da chiedere in un certo senso? No? Cosa voi pensiate che gli strateghi militari, suppongo che ci sia un minimo di lavoro militare ad alto livello su questo tema, no? Suppongo che i vostri colleghi senior e super senior, specialmente quelli con stellette, alabarde, fiori, fiorellini, medaglione, si riuniscano e muovano cararmattini, giocano ancora con quella
ti rispondo. No, io penso che il ragionamento che tu fai è corretto e inquadri bene qual è l'approccio russo, ovvero quello appunto di logorare, sapendo che dall'altra parte c'è qualcuno che alla fine dopo un po' ceda e imporre il fatto accompli, esattamente come era successo in Crimea nel 2014, e questo è un dato di fatto. Se noi guardiamo alla storia russa degli ultimi 30 anni, ma forse potrei dire anche degli ultimi 200, c'è direi una costante. Io non sono quello che è particolarmente affezionato al modo di fare ricerca nel nostro campo, per cui vede le costanti di matrice geografico-culturale, per cui i popoli avrebbero una sorta di loro attitudine predisposta. Però c'è di sicuro una costante, che la Russia non attacca quando è indebolita. Questo è abbastanza un dato di fatto. Se noi guardiamo al post-guerra fredda, la Russia, quando non ha attaccato nessuno, invaso nessuno, era in quel periodo in cui era molto debole. E questo è un po', ed è la ragione per cui paesi dell'est da sempre, tra l'altro da finita la guerra fredda, hanno detto noi vogliamo entrare nella NATO, perché sapevano che appena le cose sarebbero cambiate la Russia sarebbe diventata nuovamente aggressiva. Non voglio dire che tutto era già scritto, tutto era predisposto, però questa è una situazione che è preoccupante, in parte direi, perché a mio modo di vedere, almeno nell'opinione pubblica c'è una sorta di una parte dell'opinione pubblica di negare il fatto che tutto questo è dovuto a delle decisioni prese dalla Russia, con cui le decisioni occidentali c'entrano direi dal nulla a molto poco, e se vogliamo essere molto generosi contano comunque poco. Faccio una piccola parentesi, perché tutta la questione dell'allargamento anche dell'Ucraina nella NATO, eccetera, non invadi un paese perché eventualmente forse potrebbe entrare nella NATO. Una cosa che non ha alcun senso e che puoi risolvere diplomaticamente in mille modi, e i paesi occidentali erano assolutamente disponibili a fare. È evidente che il calcolo di Putin, realisticamente, fosse tanto questi qua continueranno ad accettare questo andamento finché io riuscirò a pian piano ad imporre la mia visione, e almeno in parte ci è riuscito finché è stato bloccato. Io non ho la soluzione, e il rischio che vedo è di, fornendo armi col contagocce agli ucraini, il rischio è che poi si arrivi al punto in cui gli ucraini crollano, perché non puoi pensare di rimanere in uno stato di guerra prolungata per di questa intensità a lungo. L'economia non può funzionare, tutte le risorse, tutto il paese deve essere votato alla guerra, e quindi dopo un po' o il morale o l'economia o proprio le risorse di base vengono a mancare.
La valutazione tua su questa cosa dell'economia di guerra, Mauro, dal tuo osservatorio qual è?
Beh, quello che ha detto Andrea, direi condivido praticamente tutto, nel senso, sull'economia di guerra io mi fermo addirittura prima, nel senso, senza arrivare a questa dimensione c'è un logoramento comunque delle forze armate che è fisiologico, dopo che tu subisci perdite pesanti, anche senza le perdite, comunque i soldati non possono stare al fronte per mesi, mesi, mesi senza sosta, cioè c'è un calo psicologico di, insomma, pensa a non dormire per tre notti, cosa vuole dire sulla lucidità? E lì inizia a fare errori di ogni tipo, e gli errori in guerra hanno effetti drammatici. Quindi, prima ancora dell'economia di guerra, io mi fermo al punto strettamente militare, per cui letteralmente senza un sostegno veloce in termini di magnitudine significativo da parte dei paesi occidentali, l'Ucraina si trova a non poter fronteggiare la massa russa, proprio per quello che dicevamo. Non ci fossero le considerazioni di tipo energetico, economico, eccetera, eccetera, per cui mettono la Russia da un punto di vista strategico in vantaggio, soprattutto con l'arrivo dell'autunno, direi, vabbè, il tempo è dalla parte degli ucraini. Purtroppo adesso non è così, per le ragioni che abbiamo discusso. E da questo punto di vista, i tentennamenti occidentali, anche nelle forniture di armi, rafforzano la Russia, perché la Russia cosa ha colto da questo tentennare è che, dopo l'invasione, i paesi occidentali sono stati in modo senza ambiguità, si sono schierati dalla parte ucraina. Ma poi è arrivato aprile e hanno iniziato a fare pressioni, considera una tregua, bisogna parlare con la Russia, la pace si fa tra due parti, e chiaramente il messaggio dato è il fronte occidentale non è poi così tanto solido. E senza perdere il caso italiano, comunque anche Francia e Germania, non nelle ultime settimane, ma negli ultimi mesi, questo messaggio lo hanno dato comunque.
Sì, quindi un po' mi sorprende, nel senso che io questo sarà un po' che non ci parlavamo, a questo tipo di analisi si è evoluto nella mia testa, appunto, in particolare l'argomento che il tempo gioca a nostro favore. Per favore, gli ucraini, mi convince solo parzialmente. Se posso fare l'avvocato dell'altro diavolo, c'è un pezzettino dell'argomento che dice che gioca a nostro favore, che potrebbe funzionare, ed è se nei 4 mesi ancora a disposizione, direi 3, il processo di sotterraneo, però in corso, cioè chi segue il comparto energetico sa che è in corso, e parte dell'instabilità dei prezzi che osserviamo ha a che fare con quello, a disganciamento dal russo, gas e olio, accelera, va più rapido di quello che sembra nelle carte. Allora l'autunno potrebbe...
Però è verosimile pensare, soprattutto per Italia e Germania, che riescano a sopperire alla dipendenza energetica russa in termini così rapidi? No, è una domanda,
Dipende, non ti so dare la risposta, credo che nessuno, neanche i tecnici, gli amici che ho sentito, sappia la risposta. Vi sono degli ottimisti, che ha a che fare anche con riapertura di raffinerie, devoluzione di tank, di scelte di riapertura, addirittura purtroppo si sta facendo ormai, ancora torniamo sulla sua storia nucleare, però insomma la riapertura del carbone viene considerato, diciamo che portare quella dipendenza che era inizialmente del 40 ed oggi è del 25 a un 10-15 che spunta parecchio, no? La lunghezza delle unghie, la robustezza delle unghie dell'orso, non, per molti non è impossibile, dipende proprio attivamente da quello che si sta facendo in termini di aziende, di tecnologia, di imprese, di scelte anche. Io mi fermo qua perché non volendo far finta di essere un tecnico, ripeto a pappagallo le cose dette da
te. No, difatti, questo
comunque mi sembra l'unica variabile nel breve periodo che potrebbe. Se tu salti l'ostacolo dell'autunno inverno 22-23 e lo salti mantenendo una dimensione territoriale dinamica sul terreno di guerra, quel discorso che avevamo fatto prima, allora forse entri in una primavera del 23 in cui indubbiamente la Russia può cominciare ad avere problemi seri di capacità produttiva.